Innanzitutto un ringraziamento per la radioascoltatrice che ha proposto l'analogia fra cristianesimo e paganesimo e il conflitto interiore fra il dottor Jekyll e il Mr. Hyde. Infatti mi ha un po' accentrato l'attenzione, ci sto riflettendo sopra, a proposito del conflitto interiore nell'individuo fra convenienza sociale alla sottomissione e necessità soggettiva di espansione. E poi, intanto ringraziamenti per questo, poi vedremo cosa ne verrà fuori da questa riflessione. Poi, per il radioascoltatore che ha registrato le nostre trasmissioni e ci ha chiesto la cronologia dei temi iniziali per mettersi a posto le registrazioni, diamo la data col tema trattato, cioè il tema dell'inizio della trasmissione. Così serve anche per i radioascoltatori per farsi un'idea di quello che abbiamo parlato in questi mesi. Allora, nella trasmissione del 21 novembre ci siamo presentati. Il 28 novembre abbiamo trattato alcuni principi della stregoneria del paganesimo. Il 5 dicembre abbiamo trattato il Dio biblico con un'introduzione, un'introduzione dedicata essenzialmente a Voltaire e ad altri filosofi. Il 12 dicembre del 96 abbiamo parlato della ricerca di Dio nella filosofia. Il 19 dicembre abbiamo parlato della creazione, il 26 dicembre abbiamo parlato del circostante in sé, come viene percepito dai pagani e stregoni. Il 2 gennaio abbiamo parlato del lavoro agricolo come manipolazione dell'attenzione nel cammino per diventare eterni nel paganesimo romano. Il 9 gennaio abbiamo parlato di alcune pratiche della stregoneria, su come lo stregone si pone davanti al circostante, perché queste pratiche funzionano o non funzionano. Il 16 gennaio del 97 abbiamo trattato le differenze concettuali sulla vita e la morte nel paganesimo, nella stregoneria e nel cristianesimo. Il 23 gennaio del 97 abbiamo trattato alcune cose che dividono Gesù di Nazareth dalla stregoneria secondo alcuni principi etici del paganesimo. Il 30 gennaio abbiamo trattato alcune questioni morali ed etiche che separano le chiese cristiane dal paganesimo e dalla stregoneria. Prima parte, i missionari cristiani. Dopodiché abbiamo cambiato la traccia di conduzione e abbiamo presentato il libro dell'Anticristo e del Sentiero d'Oro, da cui abbiamo letto che cos'è il bene e il male. Il 13 febbraio abbiamo trattato un aspetto, che cos'è la conoscenza, dialettica e divenire, più immagini sempre del Sentiero d'Oro. Oggi invece tratteremo, sempre dal libro dell'Anticristo, la questione sulle sostanze chiamate droghe. E questo pezzo è stato scritto nell'85 e fa parte integrante del libro dell'Anticristo ed è la visione della stregoneria sulla droga, cioè siccome purtroppo la droga è un effetto sociale e anche un effetto che qualcuno tratta per alterare la percezione, allora è bene che chiariamo il nostro punto di vista sulla questione droga, o almeno il punto di vista della stregoneria in generale. Che cosa si intende per droga? Qualsiasi sostanza vegetale, animale o chimica che ingerita ha la capacità di alterare la percezione dei sensi. Da un punto di vista dello sviluppo della coscienza di sé, dicasi droga ogni sostanza in grado di, primo, accelerare, variandola all'interno del corpo fisico, l'energia vitale senza aver addestrato il corpo a sopportare tale sbalzo. Secondo, intaccare la barriera del GH nel corpo striato, consentendo ai messaggi provenienti dalla parte interna del cervello di affluire alla corteccia cerebrale. Terzo, trasformare l'energia vitale in energia vitale stagnata, colpendo direttamente i centri sensori distribuiti lungo il corpo, i chakra, fra gli altri. Quarto, alterare e trasformare l'energia vitale in energia neutra. Questi sono gli effetti prodotti dagli elementi chiamati droghe, partendo dal punto di vista della coscienza di sé lungo la via del sé. Alcune di queste sostanze non sono micidiali, altre sono mortali. Tutte comunque danneggiano gravemente il corpo fisico, diminuendo il tempo a disposizione dell'essere umano nel quale può procedere ad accumulare potere personale, presentandosi al momento della morte pronto per la trasformazione e il passaggio al quarto livello di sviluppo della specie umana, il corpo luminoso. È vero che esistono ben altri aggressori con attitudini ben maggiori ad accorciare l'umana esistenza, ma è inutile aggiungere danno al danno. Fra le droghe più leggere annotiamo la marijuana e il tabacco. Entrambe vengono fumate, ma agiscono in maniera diversa. La prima velocizza leggermente il flusso dell'energia vitale, la marijuana. Il secondo trasforma l'energia vitale in energia vitale stagnata. Gli effetti sull'energia sono minimi, entrambe però danneggiano il corpo, anche se in misura inferiore del normale inquinamento da gas di scarico di una media città. Il tabacco, come tutte le droghe agenti, trasformando l'energia vitale in energia stagnata, dà assuefazione e tende a dominare l'essere umano che ne fa uso. Per quanto riguarda il tabacco, deve essere sottolineato come i danni provocati dalla sua trasformazione dell'energia vitale in energia vitale stagnata siano compensati dallo scarico delle tensioni nel quotidiano attraverso l'azione del fumare. Per la marijuana, a parte i danni provocati come qualsiasi sostanza fumata ai polmoni, il pericolo reale è la dipendenza psicologica rispetto agli effetti e il desiderio di ampliarli. Non dà assuefazione, ma una generale sensazione di benessere alterando leggermente la percezione. Gli esseri umani sono condizionati dal comando sociale a cercare sensazioni senza impegno né fatica, anziché agire sul corpo giorno dopo giorno per trovare quello stesso benessere senza ingurgitare nulla. La sicurezza, il benessere, il piacere nasce dall'essere umano e si proietta nell'universo circostante, non cercando scorciatoie ingurgitando sostanze. La pratica del sognare, in breve tempo, rende inutile e indifferente la assuefazione di marijuana. Sembra che il corpo sia in grado di produrre le stesse sostanze ampliandone gli effetti, quando l'essere umano pratica il sognare e la sospensione del giudizio. Ad un gruppo diverso appartengono sostanze quali l'LSD o il peyote, anche se l'uno è di derivazione chimica e l'altro di derivazione vegetale. Sono sostanze la cui capacità è quella di alterare la barriera del GH, cioè la barriera interna al cervello. Le informazioni affluiscono sulla superficie del cervello, sulla corteccia. Sono immagini, sensazioni, certezze non appartenenti al mondo quotidiano della ragione. Appartengono a una diversa percezione del reale circostante, in grado di avvolgere il sensitivo, senza che questi sia preparato a selezionarle, discriminarle, facendone un uso soggettivamente vantaggioso. Non sono le immagini e le sensazioni al servizio del soggetto, ma come una valanga lo sommergono ed egli si muove cieco nel caos primordiale. Un essere umano, mentre sviluppa la coscienza di sé lungo la via del sé, costringe nervi, volere e volontà verso la rottura della barriera del GH. Questa oppone resistenza e si rompe un po' alla volta, seguendo la direzione imposta dal soggetto. Il suo corpo, le sue capacità sensitive, la sua capacità critica si trasforma nello sforzo, giorno dopo giorno, e, quando il soggetto riesce a rompere la barriera del GH, egli è già addestrato a muoversi nel caos della percezione. Gli esseri umani vivono in un mondo descritto dalla ragione, proprio perché la barriera del GH impedisce loro di vedere, percepire, misurare, valutare compiutamente il reale. Se in un istante la barriera venisse meno, ci si troverebbe in un mondo allucinante e per di più filtrato e trasformato nelle visioni e nella percezione del proprio condizionamento educazionale. Questo caos, trasformato dal condizionamento educazionale e dai bisogni, è in grado di attrarre gli individui con la sola differenza che, quando gli effetti cessano, la barriera del GH si ricompone e il corpo è debilitato. La psiche dell'individuo è definitivamente compromessa quando la ricerca delle immagini e delle sensazioni diventa predominante rispetto alla pratica del quotidiano della ragione. Il significato della totalità del mondo sono una conquista sulla strada dello sviluppo della coscienza di sé. Quando la barriera del GH si ricompone, dopo la assuefazione di tali droghe, rimangono gli effetti deleteri sul corpo fisico, rimane il senso amaro del vuoto e della sconfitta, oltre al desiderio di riprodurre tali effetti. Può servire l'uso di queste sostanze quando qualcuno ha bisogno di uno schiaffo ai propri sensi per aprire gli occhi sul mondo della percezione, ma i danni provocati al corpo e la violenza delle percezioni sono elementi atti a sconsigliarne l'uso nel modo più assoluto. Il sognare è in grado di dare gli stessi effetti in tempi relativamente brevi, dipende dallo stato di partenza del sognatore, e senza compromettere il corpo e la psiche, anzi traendone benefici ad ogni viaggio. Micidiali sono le droghe quando agiscono trasformando l'energia vitale in energia vitale stagnata. In questo ordine di droghe vengono inseriti sia gli oppiacei e i loro derivati, eroina, gli alcolici. In subordine, come si è visto, c'è anche il tabacco. Il popolo degli uomini conobbe la sconfitta, quella vera, per effetto della diffusione degli alcolici avvenuta ad opera dei cristiani. quel popolo non ne comprendeva gli effetti, non comprendevano la trasformazione dell'energia vitale in energia vitale stagnata. I cristiani questo effetto lo conoscevano molto bene e lo sfruttarono, o se lo sfruttarono. Distrussero il popolo degli uomini e il loro desiderio di espandere le loro sensazioni sulle grandi praterie. Poi, spuntata l'arma dell'alcol, insufficiente per le nuove esigenze, inventarono l'uso sociale degli oppiacei prima e dell'eroina poi. Scatenarono la guerra coi cinesi per poter imbottire la popolazione d'oppio ed infine l'usarono per costringere alla resa il proletariato urbano quando cominciava le sue rivendicazioni per migliorare le proprie condizioni di vita. Sono molto ingegnosi i cristiani quando si tratta di macellare esseri umani. Sanno trovare i migliori strumenti e a più buon mercato, colpevolizzandone le vittime. Una volta intossicate e rese dipendenti, migliaia e migliaia di persone le costringono a comportamenti illegali per soddisfare il nuovo bisogno e nello stesso tempo provvede ad istituire i centri di recupero per tossicodipendenti al fine di offuscare la coscienza di chi fra loro poteva osare pensare. Una volta compromessa l'energia vitale dell'individuo, questo, per quanto gli rimane da vivere, può sempre essere ancora utilizzato come schiavo, che schiavo ubbidiente e pauroso sia ottenuto. Sono proprio bravi i cristiani quando si tratta di distruggere gli esseri umani. La religione, disse qualcuno, è l'oppio dei popoli. Egli non sapeva quanto letterale fosse questa affermazione. Quando l'energia vitale viene trasformata in energia vitale stagnata, il bisogno di continuare tale trasformazione aumenta, come aumenta o si costruisce il bisogno di essere circondati da esseri malati di energia vitale stagnata. Non è assassino solo lo spacciatore di tali sostanze, non è deprecabile solo chi assorbe tali sostanze, è assassino chi lavora per costruire condizioni favorevoli allo spaccio e alla diffusione, condizioni sociali, di tali sostanze. È assassino chi favorisce e rende economicamente vantaggiosa questa diffusione. È assassino chi condiziona preparando gli individui per essere inghiottiti dall'uso di tali sostanze. I cristiani sono i primi colpevoli. Infine, gli effetti energetici della trasformazione. Al di là della sua fazione alle sostanze, sono importanti gli effetti da queste prodotti. Assenza, assenza di bisogni, assenza di percezione delle tensioni, assenza di problemi e di soluzioni, assenza di se stessi attraverso il rattrapimento dei flussi dell'energia vitale in uscita dal corpo dell'individuo, assenza di percezione delle tensioni emesse dal circostante. Assenza, fine della corsa, cessazione dei desideri. Questi sono gli effetti dell'eroina e degli oppiacei. La responsabilità di chi spaccia o assume tali sostanze è inferiore a quella di chi lavora per costruire le condizioni sociali per la loro diffusione. Colpevoli mille volte tanto. Questo al di là di qualunque norma giuridica. L'alcol è più innocuo e comunque molto più lento nelle sue azioni. Gli alcolici spesso sono soltanto degli alimenti. La loro azione è fulminante solo in individui già predisposti all'alcolismo. Per la maggior parte degli esseri umani sono necessarie cause psicologiche e sociali perché l'azione dell'alcol sia tale da assuefarle. Chi lavora per costruire condizioni affinché un certo numero di individui diventi alcolista è responsabile di strage lenta. Una strage molto apprezzata sia dagli esseri autospacciati di videocreatore, sia dai ladri di lavoro di altre mani. Infine, l'ultimo tipo di droghe, quelle la cui azione consiste nel trasformare l'energia vitale in energia neutra. Che cos'è l'energia neutra? Non se ne è parlato, in quanto questa non esiste, ma è misurabile soltanto per gli effetti prodotti. Calore e movimento. L'energia neutra è quella indicata con la formula E uguale a mc quadrato. Non è l'energia vitale alla quale è antagonista privandone comunque di forza per far funzionare il corpo fisico. Aumentare nel corpo la quantità di energia vitale trasformata in energia neutra significa bloccare lo sviluppo del corpo energetico, bloccare la nascita del corpo di sogno o comunque togliergli forza. È necessario mantenere un rapporto mediato fra i due corpi, sì da continuare a sviluppare il corpo di sogno senza mettere in difficoltà il corpo fisico e viceversa. Questo tipo di sostanze, fra le quali la cocaina, come esempio più comune, dall'85 ad oggi ci sono ben altre sostanze che sono arrivate sul mercato, ma non è importanza, trasformano grandi quantità di energia vitale in energia neutra, dando al corpo fisico una sensazione di grande forza. Usare questo tipo di sostanze significa costringere i centri d'uso dell'energia vitale a diventare utilizzatori e trasmettitori di energia neutra, questi centri col tempo, e non ne passa molto, si bruciano. Questo è l'unico termine che ho trovato, tale da dare un'idea, sia pure approssimativa, dell'effetto. Cessano di essere utilizzatori e compressori di energia vitale, e questa non può più essere compressa. L'individuo si avvia alla dissolvenza del proprio essere, bruciato. L'energia neutra, quando viene istigata a riprodursi così febbrilmente, dà una notevole sensazione di forza e di potenza al corpo fisico. Il prezzo richiesto è l'individuo. I cristiani non potevano mettersi a spacciare questo tipo di sostanza. Gli individui che l'assumano non pregano un Dio, si sentono un Dio, essi sono Dio. Per questo motivo sono un pericolo per i cristiani stessi e per i loro dei. I cristiani devono costringere l'individuo a strisciare. Non possono permettere che gli individui salgano su un piedistallo, se non come emanazione diretta del loro Dio. Questo tipo di droga appartiene agli individui dediti al potere di avere, per il potere di avere. Costoro bruciano a poco, la velocità con cui bruciano è direttamente proporzionale alla quantità di droga assunta e la quantità di energia vitale disponibile in partenza. L'effetto della cocaina si sente nel tempo, non è un'azione immediata come l'eroina. La cocaina non dà assuefazione fisiologica, dà assuefazione energetica. Bisogno di grandi quantità di energia neutra per sentirsi grandi. Il cocainomane esaurisce la capacità di assimilare e comprimere l'energia vitale. Per continuare a vivere, questo individuo dovrà assumere sempre maggiori quantità di cocaina o far della cocaina il proprio modo di essere. Non esiste sostanza capace di aumentare l'energia vitale all'interno del corpo fisico. Ripeto, non esiste sostanza capace di aumentare l'energia vitale all'interno del corpo fisico. Nessun pagano e nessun guardiano assume queste sostanze per cercare scorciatoie nello sviluppo della coscienza di sé lungo il sentiero del sé. Se qualche pseudo pagano assume sostanze, sono fattacci suoi, ma è solo un suicidio. Il corpo fisico e i flussi di energia vitale sono completi in sé, è necessario apprendere a svilupparli e farli funzionare. In questo consiste la coscienza di sé e il suo sviluppo. La percezione si sviluppa modificando la soggettività, costretta dal condizionamento educazionale. Chi percorre la via dello sviluppo della coscienza di sé ha bisogno della percezione delle contraddizioni dell'universo, non certo della pace dei sensi e dei desideri, né bruciare le proprie possibilità in una fiammata. Lasciamo agli adoratori di dei, autoproclamatisi dei creatori del mondo, e ai fautori del potere di avere questi percorsi. Bene, io ho esaurito la questione sulle droghe del libro dell'Anticristo. No, volevo fare un paio di immagini della legione romana. Cosa dici, Francesco? Grazie, Francesco. No, io volevo parlare di due divinità romane minori che non vengono mai considerate o non considerate come divinità. La prima è una divinità sabina che è stata persa nel corso del tempo, è diventata una specie di attributo di Giove ed è Semosanco. Cioè erano i sacerdoti di Giove che erano addetti a questa divinità, no? Bene, Semosanco è la visione sabina dell'esistenza. L'esistenza è tale in quanto io faccio ciò che dico, e ciò che dico è quanto faccio o è stato fatto. Io sono uno con le parole e col fare. Io guardo la realtà per ciò che i miei occhi percepiscono, e quella realtà vi trasmetto senza inganni, perché quella è la realtà che mi compenetra e dalla quale ricevo forza e vigore. Semosanco è dunque un modo di essere dell'essere umano, ed è anche un modo di cercare il divino, un modo di relazionarsi col mondo circostante. I fratelli Arvale portavano le sue insegne, una ruota simbolica, a ripetizione di quel modo di essere. Ripetete 100 volte ciò che siete in quanto siete. L'inganno trae ragione di essere dall'inganno ricevuto dall'essere umano. Chi chiama le cose col loro vero nome non crea inganno, anche se quel nome sembra estraneo alle orecchie di chi ascolta. Chi cerca il perché delle cose troverà sempre la veridicità, anche con meccanismi oscuri e parole straniere. Questo era il messaggio che i fratelli Arvale volevano trasmettere portando le insegne di Semosanco. Ciò che Semosanco sancisce, nessuno può negare. Farsi sanco significa trarre la ragione delle cose dai propri occhi, dal proprio essere, non da altri occhi o dal giudizio di un altro essere. Farsi sanco è l'unico modo per onorare Sanco. Sanco non esiste in sé, esiste nei comportamenti degli esseri umani, nel loro quotidiano, nel loro divino, nelle relazioni fra le loro parole e la realtà del loro fare. I cristiani ebbero un odio feroce nei confronti di Sanco. Il loro Dio era buono nelle affermazioni del matto di Nazareth, ma era feroce nel suo fare e nelle relazioni fra sé e l'esistente. Come si poteva conciliare tale dicotomia con la necessità della Chiesa cristiana di mettere gli esseri umani in ginocchio, sottomessi al suo volere? E questo è Semo Sancrum. È la parola che si fa fatto, è il fatto che si fa parola. L'altro invece divinità di cui voglio parlarvi è una divinità non considerata tale, e sono le furie o la furia, come si vuole, può essere plurale, singolare, come si desidera. Le furie sono l'essere messo alle strette, la rabbia quando monta, nell'impossibilità di intravedere vie d'uscita della situazione nella quale è venuto a trovarsi. Le furie abitano dentro l'essere umano, si nutrono dell'essere e tendono ad impossessarsene quando le condizioni producono il loro scatenarsi. Non bisogna lavorare al fine di uccidere le furie dentro di sé. Ricordo il comportamento autolesionista di alcune conventicole cristiane, nelle quali i membri si autofustigavano al sorgere dei desideri. Più si autoflagellavano e più il desiderio si trasformava in furia. Alla fine, o l'essere umano moriva fasciato dall'energia vitale stagnata, o le furie si scatenavano dentro di lui con tutta la loro forza, portando l'essere umano all'autodistruzione. È necessario imparare ad usare le furie per i propri fini, con la disciplina. Quando una furia esce è difficile riportarla all'ordine. Bisogna imparare a farla uscire un po' e rimetterla subito a posto. Insegnare alla furia, ad ogni furia, che lei non è padrona dell'essere umano in cui vive, ma è solo un aspetto, seppur importante. Pertanto le è consentito impossessarsi dell'essere umano quando questi è in pericolo, ma deve tornare prontamente al suo posto appena il pericolo è cessato, pronta ad intervenire qualora il pericolo si presenti. Disciplinare furia è una delle grandi imprese dell'essere umano. Come non si deve uccidere le furie, in quanto queste sono il guardiano contro la disperazione, così non si può permettere alle furie di impossessarsi dell'essere, in quanto queste lo porterebbero alla distruzione. Nutrire le furie con le proprie rabbie e le proprie imprecazioni, disciplinare le furie attraverso la sospensione del giudizio e il respiro lento e profondo. Cosa permettono di fare le furie? Le furie permettono all'individuo di concentrare tutto il proprio divenuto in un solo istante della propria esistenza. Le furie permettono all'essere umano di giocarsi, all'interno della contraddizione scatenante, la vita in un solo istante. In questo istante l'individuo, qualora venga sopraffatto o annientato, grazie alle furie lascia il corpo fisico per trasformarsi, in ogni caso, in un essere luminoso. La violenza dello scatenarsi delle furie consente all'individuo di compattare quanta energia vitale e potere personale ha accumulato nella sua esistenza, proiettando la propria coscienza di sé attraverso i mutamenti nell'infinito. E queste sono le furie. Bene, Francesco, possiamo dare via le telefonate. Se c'è qualche momento vi parlerò ancora della Nenia, del Sentiero d'Oro. E intanto lascio a Francesco 2 minuti.
Ciao Claudio e ciao Francesco. E scusate, intanto volevo avvertirvi che Francesco non si sente per niente. Quando Claudio, sì? Aspetta, ti sentiamo bene, sì. Però la voce di Francesco io finora non l'ho sentita. Cioè non si sente.
Aspetta un attimo, devo farci riprovare.
Mi sente adesso?
Adesso sì, ma finora tutto quello che lei avrà detto io non lo so.
No, ho parlato solo io.
Sì, per fortuna.
Ah, ecco, ecco, sì. Ecco, io, scusatemi, volevo dire, l'altra volta, voglio scusarmi dell'equivoco, perché per quanto riguarda la scorsa trasmissione, perché non si era parlato del dottor Jekyll. Io mi ero scritta degli appunti su un foglietto, perché volevo chiedere lumi a voi per quanto riguarda il discorso del dottor Jekyll. E ho fatto qualche confusione perché ho detto, avevate parlato di questo mentre l'argomento era un altro.
Sì, ma nessun problema. Sì, ma tanto, guarda, si può parlare di tutto, cioè non esiste un testo sacro che bisogna rispettare.
Probabilmente è arrivato il momento giusto, eh.
Sì.
Probabilmente ero pronto per recepire.
Sì, però. Sì. Ecco, adesso io vi sento bene, però volevo dire anche questo. volevo desideravo avvertirvi che a volte quando parlo con voi al telefono, adesso no, in questo caso vi ho sentito bene, a volte mi capita che mentre io parlo, magari voi mi dite qualcosa, non riesco a sentire bene. Per quello a volte preferisco magari mettere giù e poi ascoltare, perché
Ma
succede anche
sì,
questo.
ma
Sì, beh, tanto per chiarirci un
sì.
po', ecco. Bene, allora, già che ci siamo, se potevate per cortesia dirmi qualcosa, anche se esula dal tema, non lo so, se potevate dirmi qualcosa sulle linee di tensione.
Va bene,
Metto giù
faremo.
e...
Se,
Sì, come?
se mi riesce farò una trasmissione su questo, eh.
Ah, sì?
Se ci riusciamo.
Se ci riusciamo.
Sì.
Perché
Va bene, allora...
allora
Perché
ti dirò...
la tensione è troppo forte, allora.
Comunque ti dirò qualcosa appena vai giù.
Sì. Allora, io adesso vi ascolto, casomai nel corso della trasmissione interverrò
Sì,
ancora.
d'accordo. Sì, chiamo
D'accordo.
quando vuoi.
Sì,
vi
Ciao.
Ciao, niente, ciao.
ringrazio. Ciao,
Ciao.
ciao.
Allora, due secondi sulle linee di tensione. Un'altra telefonata,
Ma comunque
vediamo.
abbiamo preso nota e rispondiamo.
Pronto? Salve, sono Alessandro, telefono da Padova. Volevo appunto dire che io per esempio ho un rapporto diretto col paganesimo, in quanto praticamente mi tocca pagare le tasse ogni giorno.
Bene?
Va bene.
Ciao.
Sai che purtroppo se i pagani pagano, di conseguenza anche loro pagano le tasse.
Proviamo invece a parlare delle linee di tensione, va,
Forse è
che
più
credo che è
serio.
più serio. Le linee di tensione sono fasci di energia vitale che escono da ogni corpo vivente e lo collegano con ogni corpo vivente che esiste. Molte sensazioni che non abbiamo sono prodotte da queste linee di tensione. Nel libro dell'Anticristo io ho individuato una rete di linee di tensione che legano ogni persona, ogni essere, ogni vivente. E le pensavo statiche queste linee di tensione, poi invece cosa ho scoperto? Ho scoperto che queste linee di tensione sono coscienti di
Sì,
sé.
sono dinamiche, hanno una propria vita.
Cercano ciò che è simile a loro e cercano di entrare in contatto a ciò che è uguale. E quando ho scoperto questa dinamica mi sono accorto che questo era il divino che ci circonda in realtà. E noi siamo attraversati continuamente da migliaia, milioni di linee di tensioni, solo che alcune le facciamo diventare nostre, altre invece le respingiamo, altre ci sono estranee. Esiste questo rapporto di sensazioni in mutuo scambio in cui anche quando diciamo mi è venuta questa idea che ci è venuta, che chiaramente l'abbiamo presa da elementi del mondo, però l'ispirazione è anche frutto delle linee di tensione. Cioè noi abbiamo un fluire, un scambio col circostante in continuo. Infatti, che cos'è la solitudine? È la rottura delle linee di tensione. Cioè, quando noi abbiamo tagliato le radici col mondo che ci circonda.
Si provate a pensare al discorso delle linee di tensione, ad esempio, gli antichi avevano dei luoghi sacri in cui costruivano, facevano dei templi, non è che li facessero a caso o in base così a elementi fortuiti, perché verificavano che in quella zona si manifestavano delle energie divine ed era più facile entrare in contatto, di conseguenza per loro era più semplice, perché la zona lo permetteva, creare dei punti di raccolta, dei punti di culto, in maniera tale che permettesse di entrare in contatto con queste divinità. Difatti dopo cosa hanno fatto? I cristiani hanno distrutto le chiese, i templi, proprio per questo motivo, proprio per impedire che queste energie fossero utilizzate in positivo e in negativo. Il fatto che, ad esempio, su tutti quanti i monti sia stata posta la croce è sempre un tappo, di conseguenza loro volevano bloccare le energie. Lo scopo appunto dei templi era sempre quello di estrarre l'energia dalla terra e di renderle circolanti, cioè le divinità non sono qualcosa di statico o di storico, cioè nel senso che noi, vabbè, i più antichi romani avevano, ad esempio, una serie di divinità, ma queste divinità non sono manifestate in quel momento e poi non ci sono più. Non è come le divinità dei cristiani che viene al mondo, muore, sparisce e poi va in cielo. La divinità dei pagani rimane sempre su questo mondo ed è sempre, cambia forma, cambia sostanza e cambia tipo di rappresentazione, però è sempre dinamica. Cioè, esiste un contrasto tra la rigidità del monoteismo e la flessibilità dei pagani.
La croce stessa aveva il compito di far dimenticare l'esistenza di queste divinità, cioè della tensione che c'era nel circostante. Perché se viene fatta dimenticare nella ragione, è più difficile al corpo di energia riuscire a percepirla. Cioè se io sono attento all'albero, mi piace l'albero, lo accarezzo, mi piace vederne la forma, è più facile che la mia attenzione e il mio corpo luminoso entri in armonia con l'albero e le mie linee di tensione si fondino con quelle dell'albero. Però se l'albero è solo legna da ardere, la mia attenzione viene allontanata, non c'è più il rapporto armonico.
Sì, basta pensare ad esempio anche all'astuzia che hanno usato i monoteisti col discorso di cambiare i nomi, di attribuire alle zone dei nomi di santi inventati, però avevano appunto la funzione di far dimenticare anche le parole, cioè nel senso proprio lo scopo del monoteismo è stato quello di cancellare qualsiasi possibilità di manifestazione, qualsiasi cosa che si potesse concretizzare, realizzare, e proprio cancellare anche il ricordo, cioè di non lasciare nessuna traccia. Questo proprio era lo scopo loro fondamentale, quello di annientare la possibilità di entrare in contatto con le divinità.
Pronto? Pronto? Ciao Paolo.
Ciao.
Dimmi. Un po' il fiatone perché sto trasportando quello che era vivo, un albero.
Ah, yeah.
Non è mio. Mi è stato dato purché lo tagliassi. Ho dovuto tagliarlo perché era ammalato, diceva il padrone, di quest'albero. L'ho tagliato e come l'ho tagliato era un resinoso, ha buttato fuori la vita che aveva dentro. Non ti dico cosa io provo a fare queste... Io non so neanche come descrivere il mio disappunto perché non riesco... Sto trasportandolo dentro a casa mia perché non voglio farlo ardere subito almeno. È una conifera, no? E era da un mio amico qui vicino a casa, e era vicino alla strada, era ammalato evidentemente perché naturalmente qui gas di scarico. E l'abbiamo tagliato una prima parte sopra e già da lì mi sono accorto che non era morto, perché ha cominciato subito ad emanare resina a cucchiai, direi quasi a bicchieri, una cosa, già avevo provato una cosa del genere anni addietro quando avevo dovuto tagliare una pioppa, la quale ha cominciato ad emettere una vibrazione, hai presente quella quando senti sui pali del telegrafo quella corrente che passa quasi, no? Ed era la linfa evidentemente che stavo tagliando con l'accetta ancora anni addietro, no? Provi una sensazione così veramente di una vita che sta andandosene. Ecco, volevo solo, stranamente stavate parlando di questo, io sto trascinando da solo un po' con dei rulli questo...
Stai attento che qualcuno dice che questa è la tua croce, eh?
Mamma, se abbiamo queste cose, ormai... Le ho superate da un pezzo.
Comunque ricordo.
No, ti dico che queste sensazioni così sono così elementari e così banali forse per certi mio. Io mi dico queste cose perché le sento in questo momento, parlate proprio degli alberi e io sto toccando un qualcosa che per me.
Sì, difatti basta a pensare ad esempio che c'erano le divinità degli alberi, che sono ad esempio le driade che possono morire, e invece le spirito del bosco, che sono le amadriade,
certo,
non muoiono mai, cioè sono
che non occorre neanche che aggiunga altro perché voi sentite questo messaggio così che ho dato, molto semplice, molto banale quanto per certi versi, comunque sento che voi altri mi avete compreso perché io stento ad esprimermi meglio.
No, ma è stato chiarissimo proprio, ed è anche una bella testimonianza proprio questa qua.
Ho questa sensazione, cosa vuoi, così, proprio, e mi ricorda quasi in questo momento la Quercia, che quella bella poesia, non so se sia del Pascoli, non mi ricordo di chi sia, quella, la Quercia, che viene tagliata e c'è la storia in mezzo così, fatta dai vecchi del villaggio, da un po' dai bambini, eccetera.
No.
Comunque mi scuso per questa
interruzione. No, ma hai fatto benissimo,
è stata una cosa bambinesca da parte mia, così intervenire in questo modo, mi sono sentito di farlo, ecco.
Hai fatto bene.
Caterpillar e buttano giù le foreste.
Non so perché vi lascio continuare appunto il discorso, perché è una cosa che per me, io non riesco neanche più a continuare il discorso sugli alberi perché li sento e basta, appunto, e basta. Vi lascio e vi ascolto molto volentieri.
Ciao.
No, questa è una bella testimonianza perché proprio dimostra la possibilità di non avere nessun legame di tipo culturale, dottrinale, teologico, di di 10 comandamenti di virtù, basta avere una sensibilità e uno entra in contatto con le divinità che lo circondano. Difatti noi sappiamo che non solo gli alberi hanno delle vite, ma anche
pronto,
noi.
Pronto, Radio Gamma? Pronto?
Sì.
Ciao, sono il Loco.
Ah, ciao.
Io volevo salutare Giampaolo e voi, perché volevi dare una testimonianza. Anche a me è successo qualche anno fa di dover segare un albero e ho giurato di non segarlo più, proprio un pioppo, che non era malato, ma un fulmine l'aveva preso su in alto ed era pericoloso nel passaggio. E quando l'ho segato, mi sembrava di segare la gamba di qualcuno. Ho giurato di non tagliare mai più un albero in vita mia. Perciò, a parte che non sono assolutamente banalità, mi ascoltate?
Sì, no, ti stiamo ascoltando.
No, anche perché io ho telefonato a voi una volta sola, mi sembra.
Sì.
E molto probabilmente, va bene, c'è stata una provocazione da parte mia. Non ci troviamo magari d'accordo su altre cose, io tutto
ma
ciò
noi,
che ho...
Noi siamo per la provocazione.
Prego?
Noi siamo per la provocazione.
Sì, 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 va bene, ma no, ma al di là di queste sciocchezze, insomma, non sono d'accordo con voi su certe organizzazioni, insomma, sarà perché ho disegnato per 50 anni fumetti e quando, quasi mezzo secolo ho disegnato, perciò quando sento parlare di stregoni ed altro vedo subito i tuculle, capanne, tutta una serie di cose, capisci? Io sono un vecchio disegnatore del cominciato col Vittorioso, penso un po'.
Mamma mia.
Ecco. Ma questa sensibilità, e poi faccio, credo che dipinga anche lui, io faccio il pittore anche me.
Sì.
E allora questa sensibilità a contatto con la natura, vivo anch'io in contatto. Come per esempio ho giurato di non tirare mai più un collo a una gallina, perché l'ultima l'ho stata 5 anni fa.
Sì.
E ho giurato di mai più, non tirare il collo, ma di tagliarlo, perché mi avevano detto di tagliarlo con un'accetta, quando ho sentito che il corpo stava da un'altra parte e la testa, sentivo fare quel gallo, ma ho giurato che infatti non ho più, ce l'ho liberi qui, dormono sugli alberi, ci pensano i cacciatori a fare secche. Perciò no, volevo dire che non è assolutamente una banalità a Giampaolo, si tratta di sensibilità, si tratta di vivere a contatto con la natura.
Sì.
Certo che quando sei nell'asfalto, sei nelle grandi città e sei preoccupato da mille altre cose, anche noi siamo preoccupati sicuramente da mille altre cose, ma il contatto con la natura, con le vibrazioni esterne ti porta a vivere in una dimensione diversa, cioè il contatto più vero con...
Là ci sono le nostre origini,
Prego?
Possiamo asfaltare finché vogliamo, ma là ci sono le nostre origini.
Ma guarda, io credo nella reincarnazione nel senso logico, non nel senso che finiamo nei pantegane. Non credo nel monoteismo assolutamente, ma credo, sono più vicino al panteismo perché è più logico, tutto sommato. Comunque ognuno, credo, poi, cioè è tutto da verificare.
Certo. L'importante è sospendere il giudizio.
Prego?
L'importante è sospendere il giudizio.
Ah, sicuramente, ma non sospendere, non averlo proprio, insomma.
Bisogna vivere, no?
Certo, è anche quello di non amare troppo tutto, insomma, cioè esatto. Amare nel senso di non attaccarsi troppo a tutte le cose, insomma, ai dogmi e tutta una serie di cose. Comunque, ragazzi, è proprio aperto nel momento stesso, non ricordavo, giuro che non ho più ascoltato la vostra trasmissione da quando...
Da allora.
Da allora, sì, perché non mi avevate spiegato... E questo corpo luminoso, che non so se era quello eterico, se era quello astrale, se era soltanto il piano akasico, cioè il piano della spiritualità. Se uno aveva giurato, no giurato, non giuro mai, ma ho detto non avrei più ascoltato, non vi ho più ascoltato.
Anch'io avevo fatto una promessa, ma sai, le promesse sono sempre a parte del momento.
No, non è nemmeno un caso che abbia aperto nel momento che ci siete voi e che ho sentito Giampaolo. Perciò do una testimonianza che forse le cose si diversificano su ciò che è organizzazione, su una serie di cose, ma poi alla fine tutto è legato, tutto...
Alla vita.
L'importante è essere leali e onesti.
L'importante è vivere.
L'importante è vivere tanto quanto il vivere diventa una dimensione di armonia con il resto, altrimenti non è un buon vivere, insomma.
Certo.
Ciao ragazzi, in
gamba.
Ciao, buona giornata.
Sì, difatti, quello che la testimonianza di questi due ascoltatori è una testimonianza interessante. Infatti, voglio ad esempio ricordare che quando ci fu l'inizio della battaglia più fondamentale tra il monoteismo, il politeismo, il paganesimo, cosa fecero i cristiani? I cristiani demolirono tutte quante, tagliarono il più possibile i boschi sacri che esistevano in Italia.
Pronto? Ciao.
Claudio, sono Flavio.
Ciao Flavio.
Pronto?
Pronto? Sì, mi sentite?
Sì, sì.
Sì, noi bene.
Sì,
Volevo intervenire perché mi pare che abbiate detto dal vostro punto di vista, cioè dal punto di vista storico, una inesattezza. Nel senso, voi avete detto che i cristiani, voi parlate addirittura di cristianesimo, cioè, però i cristiani, voi dite, che hanno fatto in modo di attraverso le croci, ecco, di tappare i luoghi sacri dei pagani perché esatto. non sprigionassero energia, no?
Sì.
Avete usato questo sì. termine. Ma è una libera interpretazione? Dove, come potete porvi questo?
Posso raccontarti un aneddoto?
Ma no, l'aneddoto, là, no, dei aneddoti ce ne sono a centinaia, basta saperli andare sì. a cercare, ma non è quello il punto dell'aneddoto, che come un aneddoto poi è sempre un, appunto, è un individuale, particolare, quindi non risolve la situazione. Ascolta, i cristiani dei primi secoli, no? Ma specie quelli dei primi secoli, ma anche poi i cristiani...
Comincia da più vicino, forse,
dei secoli successivi.
Se cominciamo 2000 anni, 1600 anni fa, o 2000 anni fa, è un po' lunga.
No, 2000 anni fa, io ti ho detto i cristiani dei primi secoli, ma anche i cristiani dei secoli successivi. Erano convinti che i pagani, no? Inconsciamente, adorassero i diavoli credendoli dei. Per cui non è che loro... non si ponevano il problema di concepire la religione pagana e come manifestavano la loro religiosità i coloro che facevano queste pratiche superstiziose o pagane, ma pensavano, dal loro punto di vista, che adorassero dei diavoli, ma non in malafede, in buona fede, credendoli dei, no? Quindi... cioè, i cristiani dei primi secoli credevano che anche loro alla presenza di manifestazioni, pur essendo monoteisti, credevano anche loro che ci potesse essere una manifestazione divina, no? Sai, si è parlato anche degli eoni, ti ricordi gli eoni? Questi dei secondari che agivano a livello, diciamo, della materia ed erano... divinità appunto anche malvagie, e quindi pensavano che i pagani attirassero in questo modo le ire del loro dio, in quanto onoravano dei diavoli credendo che fossero dei. E però non possiamo neanche da un certo punto di vista a loro, osservando le pratiche pagane, no? Per esempio, hai presente certe manifestazioni dei pagani dove si svolgevano dei riti anche orgiastici, libidinosi, lussuriosi, a volte anche, diciamo, anche crudeli, e allora probabilmente i cristiani si facevano questo tipo di idea, no? È questo, ma in realtà il discorso che volevo fare era di questo tipo, cioè che voi, no, parlate di cristianesimo come se a un certo punto della storia venga, cioè si presenti, cioè sembra quasi, quando parlate, che in un certo momento ben preciso della storia si presenti un conflitto tra cristianesimo e paganesimo.
Esatto.
Giusto?
Sì.
Sì.
A un certo
punto, vedi?
Vedi, a un certo punto, cioè praticamente il ragionamento che fate voi è che a un certo punto nella storia, no, che è un divenire, si presentano due concezioni diverse, no? Nascono, è come una nascita, no? Un organismo che nasce. Non sento niente.
Abbiamo già precisato, ci senti?
Sì, comunque cerca di essere un po' sintetico nella domanda. Cioè
sì, ma se non vi sento?
Quindi così abbiamo tutto aperto, non è
ci
che
senti?
Posso far di più.
Prima sentivo bene, ma adesso sono i microfoni vostri che probabilmente, perché ho la radio anche messa bene.
Comunque la tua radio.
Comunque adesso quindi... concludo, vabbè, se sì, non sì, rubo sì. il tempo. Ascolta, praticamente il contesto, questa concezione che avete, che... dal punto di vista di un'analisi storica, non ha molto significato, perché non, il cristianesimo non nasce compiuto e formato come, come un organismo vivente. Il cristianesimo nasce, ma poi diciamo evolve, ha un'evoluzione, e il cristianesimo, quando appaiono diciamo le prime correnti cristiane, il primo cristianesimo non era ancora ben formato e ben definito.
Sì, è come la spazzatura che si accumula e poi fermenta e diventa nociva in tanta
voglio
l'aria.
Dire, c'erano certe correnti del cristianesimo, o dette anche eresie, ma successivamente ecco proclamate eresie, che si confondevano, che prendevano molto, attingevano molto dal dei riti pagani, eccetera, come per esempio il montanismo, un'eresia che è scomparsa nel V secolo circa.
Sì, ma c'è stato tantissime eresie che sono solo il nome.
Il montanismo in modo particolare recuperava proprio anche certi riti pagani, e come anche dei riti orgiastici, e che pensavano potessero metterli in comunicazione con il Dio stesso. E quindi nei primi secoli le cose non erano ancora definite. E lo stesso, per esempio, voi ogni tanto parlate di, cioè supponete che ci sia una contrapposizione, no, tra il rigorismo cristiano e un lassismo pagano, no? Nel senso,
no,
che
il paganesimo non è mai lassismo, il paganesimo è paganesimo, cioè non è né più né meno, ma è paganesimo e basta.
Sì, ma è diversa dall'etica cristiana, l'etica pagana.
Ma certo, ci mancherebbe altro.
Ecco, però per esempio, diciamo che nei primi secoli dell'era volgale non era tanto facile distinguere tra etica cristiana e etica pagana.
In parte sì e in parte no.
Ecco, in parte sì e in parte no.
Cioè, non era possibile distinguere dall'impero, dal comando sociale, ma era distinguibile dal punto di vista dei contadini.
Sì, beh, dal punto di
vista. La distinzione fra monoteismo e politeismo c'è sempre stata ed è sempre esistita. Il politeismo era la vita, il monoteismo è stata la corruzione della vita. Chiaramente, cioè, è una degenerazione.
Ma non so se sia... sì.
Poi non è proprio vero quello che dici tu, perché non è vero che il cristianesimo ha un'evoluzione, il cristianesimo non ha nessuna evoluzione, è prodotto dalla parola immutabile del Dio, dalla verità assoluta cui tutto...
Ma no, creare. Ma non è prodotto dalla verità del Dio, ma ci sono...
No,
cioè...
Vuoi mettere in discussione la parola divina?
Ma no, ma questo è un discorso che è filosofico, dal punto di vista storico non ha senso, perché...
sì, è così.
Non è comparso una volta il Vangelo, prima di avere la sua redazione definitiva, sono passati 100 anni,
esatto,
ne hanno rifiutati alcuni, ne hanno rimessi altri, non è proprio così come
è
dici.
Stata,
cioè...
È stata una guerra per spulciare tutto quello che poteva riportare all'oggettività della vita.
Sì, lo so, ma...
Stati scelti i Vangeli giusti per mettere in ginocchio...
Ti faccio un esempio. Io, ad esempio, consiglio libro, c'è un libro particolare, si chiama La Luna Nera. Il potere della
donna...
La Luna
Nera, quella lì... Ma la so anch'io, La Luna Nera, quella lì dello spettacolo su Rai 1.
No, è un libro, te lo consiglio, si chiama La Luna Nera.
Ma
il potere della donna è la simbologia del ciclo femminile. Utah Voss, edizioni Red. Lui, addirittura, questa autrice dimostra che alcune parabole che noi consideriamo così neutre come il figlio prodigo sono un attacco al paganesimo, perché dice alla fine che il figlio prodigo alla fine arrivò da ebreo, che era impossibile, a fare il sorvegliante dei porci. Benissimo, noi sappiamo benissimo che i maiali erano la simbologia femminile, era una simbologia della grande dea, e addirittura loro abbinano qualcosa di negativo, cioè la distruzione della sua vita, il suo fallimento, il fatto che sia arrivato a diventare guardiano dei porci, cosa che era inconcepibile per un ebreo che hanno la versione maiale. Cioè, sono delle astuzie che proprio fanno capire quanto è stata la versione del monoteismo contro il politeismo.
Sono stati studiati apposta nel corso dei secoli per mettere in ginocchio le persone.
Cioè, anche le cose che sembrano più neutrali, più tranquille, son pericolose. Cioè, ce ne potremmo citare decine di questi casi.
Sì, lo so, ma vedi.
No, comunque dai, arriva.
Ho capito, ma il mio.
Arriva,
cioè,
il nocciolo, dai.
È un piano diverso, perché. Cioè, quando si. Non si possono maneggiare in modo arbitrario dei concetti. Perché tu, quando crei un concetto, no, automaticamente lo delimiti mettendoci dentro le cose che vuoi tu. Nel senso, quando tu parli di cristianesimo, no? crei un concetto di cristianesimo delimitandolo. Invece storicamente non è così, perché il cristianesimo,
io sono d'accordo,
ma anche il paganesimo è lo stesso. Sto parlando dal punto di vista...
Io sono d'accordo con te.
Cioè anche tu dici paganesimo, automaticamente formi un concetto e quel concetto ti deve rimandare a tutta una serie di nozioni,
lo
no?
Lo riempio quel concetto.
Ma tu lo riempi delle cose che vuoi te, certo, e non delle cose che... Certo. E non di altre cose.
Dico, se vuoi fare questo discorso, sarebbe corretto, dal mio punto di vista, che lo facessi prima a Wojtyla, a tutti i vescovi, a chi maneggia...
Ma no, lascia stare, questo non c'entra col cristianesimo, Wojtyla. Cosa c'entra? E quello è cattolicesimo.
È il mio antagonista, no?
Cioè, ma cosa c'è? Non sta a tirarmi fuori Wojtyla con la confessione, con la religione. Una cosa è la confessione, il cattolicesimo, il protestantesimo, una cosa è la religione, perché la religione cristiana è stata interpretata in 20.000 modi, dai, cosa c'entra?
No,
mi tiri fuori il Papa,
Dio caro. No,
è stata
camuffata. Camuffata per servire a ogni scopo, pur di dominare.
Ma sì, ma non c'entra questa che è stata
come
camuffata?
Come non c'entra? Scusa, come non c'entra? Dai, comunque
è stato camuffato anche allora il paganesimo, è stato camuffato quando c'è stato Commodo che si è vestito da Ercole, che diceva di essere un dio.
Beh,
dio
l'hanno
sole,
fatto,
dai.
Lo stesso l'hanno fatto alcuni pagani, ma non tutti i pagani.
Non è stato questo dogma.
Non è solo, cioè, non è, scusa, c'è chi crede in altro.
No, il Commodo lo pretendeva che fosse un dogma.
No, ma non è mai esistito un dogma. Ma poi vedi, non è cioè, il paganesimo non è solo storia, non è solo archeologia. Il paganesimo è vita quotidiana, cioè, non è che il paganesimo sia vissuto nel 300 dopo Cristo, nel 400, nel 500 o 3000 anni fa. Il paganesimo è anche oggi.
Soprattutto oggi. Perché è fondazione del futuro.
Ma allora
arriva a finire la domanda.
Adesso comunque... Cerca di fare una domanda che così possiamo parlare, fare intervenire anche agli ascoltatori.
La domanda è questa. E secondo voi si possono anche chiamare padane quelle specie... pagane quelle specie di credenze che molti definiscono superstiziose e che poi sono modi in cui diciamo l'immaginario popolare, l'immaginario collettivo... si costituisce, si può dire da sempre, cioè forme cioè possono essere definite pagane in senso lato queste forme di superstizione, okay. Per esempio il fatto di individuare dei segni che rimandano a qualcos'altro.
D'accordo.
Per esempio se
sì. Adesso ti
rispondiamo.
Hai capito quello che
intendo? Sì.
Cioè per esempio io vedo una cosa e automaticamente io penso che quella significa che mi dia una predestinazione,
sì.
Un segno.
D'accordo.
Hai capito come?
Sì.
Come quando vedo attraversarmi il gatto nero e penso che mi porti sfortuna.
Spero che vedi. Ciao. Speriamo.
Diamo pure una risposta a questo radioascoltatore. In effetti questi non sono pagani, sono estrapolazioni cristiane.
Sono retaggi. Retaggi, cioè nel senso è una sopravvenienza di qualcosa di cui si è perso l'origine, che col tempo è stata deformata, è stata modificata, cambiata, ha subito il condizionamento esterno, perché il problema più grosso di quello che tu puoi chiamare superstizione cos'è? La mancanza di riferimento al valore originale, cioè nel senso al modello. Di conseguenza, perdendo la caratteristica del modello, viene deformata, modificata nell'interpretazione, nel modo di agire, nel modo di fare, e questo qua impedisce di mantenere una chiarezza di cos'è. Di conseguenza si fanno delle cose senza saperle. Tanto per dire, se noi prendiamo certi comportamenti nostri, ad esempio, tu dici mi passa un gatto nero davanti alla macchina, va bene, c'è esempio un atto di scaramanzia, che è quello che si tocca i testicoli. Perché si tocca i testicoli? Perché era un antico simbolo scaramantico pagano che poi è stato deformato. Nessuno adesso lo fa più dicendo no perché era un rituale, perché è simbolo di forza. No, si viene fatto per meccanismi, cioè proprio per retaggio, per ricordarsi le cose, proprio perché le cose sono così. Difatti, qual è lo scopo del politeismo fondamentale? Quello di fare riemergere queste conoscenze, cioè di dire noi abbiamo certi comportamenti, certi modi di agire, proprio perché sono legati alle divinità. Il problema è che noi abbiamo dimenticato anche queste divinità, come si chiamano, come si manifestano e cosa sono. Cioè, in campo, ad esempio, della psicologia, ne ho parlato spesso, esistono delle correnti che sono poco conosciute in Italia, tra cui c'è James Silman, chiaramente che fanno questo lavoro di ricerca, dicono com'è possibile comprendere la psiche delle persone, il comportamento delle persone, i modelli di agire. Cioè, le persone non agiscono per caso, agiscono sempre per un legame con qualcosa. Perché questo legame può diventare così, diciamo, forte, così paranoico, così ossessivo, così pericoloso in certi casi? Perché si è perso la misura della divinità, cioè la divinità ti dà un modello comportamentale e agendo all'interno di questo modello comportamentale riuscivi a utilizzare al meglio per la vita le cose. perdendo questo modello comportamentale, perdendo la conoscenza anche del nome, noi non abbiamo più la possibilità di rifarsi a un qualcosa. Se qualcosa avviene, noi lo possiamo interpretare, come tu dicevi te, ai diavoli, ma non è così. Cioè, se avviene qualcosa è perché c'è un sentimento che si manifesta, un'influenza che si manifesta, che ci colpisce. Logicamente, essendo molte le divinità, sono diverse le forme con cui le divinità vengono a manifestarsi. Però se una cosa a me accade e non so il motivo, ne posso trarre paura. Allora, come sta nella lotta, diciamo, della psicologia politeista il recuperare la propria libertà e la propria conoscenza? Il cercare di ricollegarsi a queste divinità. Cosa succede? Noi abbiamo degli esempi nella mitologia dell'influenza che può essere anche negativa nelle divinità. Noi abbiamo ad esempio la maga Circe che ad esempio tramuta i seguaci di Ulisse in porci, perché c'è l'incapacità di capire della divinità che è di fianco. Invece noi abbiamo l'esempio di Ulisse che riscatta, che recupera le divinità dei propri esseri, le libera. E Ulisse stesso ne è schiavo di certi suoi comportamenti, però sa benissimo che c'è un modo di agire della divinità, che questa divinità non gli è contro, ma le deve agire al fianco, se la deve rendere benefica. E gli dèi non esistono perché devono essere pregati, devono essere venerati nella maniera cristiana monoteista del termine. Esistono, non ci danno degli insegnamenti di dogma, di fede, di devi fare questo o questo non devi fare. Sono lì, si ricordano che ci sono, ma perché sono lì? Perché si ricordano la nostra esistenza. Cioè, quando noi prima parlavamo degli alberi, gli alberi sono lì non perché è un fattore così, vabbè, di arredamento del verde pubblico o per avere un ambiente più bello, perché sono delle divinità che si dicono esistono delle forme di manifestazioni che sono diverse dalla tua. La tua vita, la vitalità della terra può esprimersi anche in questo. Logicamente cosa succede? Che noi dobbiamo cercare di convivere, cioè nel senso che noi non possiamo andare a vivere negli alberi perché gli alberi sono belli, abbiamo delle necessità. Di conseguenza l'uomo, pur sapendo che ad esempio esiste la divinità tipo la driade dell'albero, abbatte l'albero, però non uccide il bosco come facciamo adesso, cioè si dà una misura, sa che lui può uccidere una divinità, gli costa. Logicamente fa delle ricompense, lui sa che ad esempio ha bisogno dell'acqua, creerà le fonti, cercherà di vivere con le fonti, non andrà a inquinarle. Cioè, nel senso, perché noi ad esempio proviamo un disagio quando ad esempio troviamo un albero abbattuto? Perché sappiamo che è un qualcosa di vivente che ci è stato tolto, cioè è qualcosa che partecipa alla nostra esistenza. Il fatto che ce ne venga privata e non abbiamo la possibilità di intervenire e di poterlo utilizzare ci rende sofferenti, perché ad esempio c'è questa sensibilità contro l'inquinamento, contro la distruzione dell'ambiente, proprio perché ci rendiamo conto che non abbiamo nessuna capacità e possibilità di ricollegarci con questo ambiente, cioè di scusarci e di ristabilire le cose. Cioè, la stessa terra, Gea, per gli antichi era un organo vitale, un organo vivente creato per la vita. Infatti nella scienza abbiamo tipo Lovelock che sostiene che la Gea, la terra, è un meccanismo per la vita delle persone, cioè che è regolato per la vita e cerca di autoregolarsi. Perché noi andiamo a distruggere? Perché abbiamo perso le capacità, a causa del monoteismo, di ricollegarsi con questo.
Di compenetrare Gea.
Ecco, ricordiamo che chi vuole intervenire può sempre telefonare alla 049 700 700 e lasciamo a Claudio.
Io volevo invece fare un'altra, riportare il discorso su un altro tipo di aspetto. Cioè, si dice, noi leggiamo il cristianesimo dal nostro punto di vista, no? Diamo una certa valenza e facciamo apparire come se fosse stato uno scontro in una data epoca, una guerra. In realtà noi sappiamo perfettamente che quello scontro è uno dei tanti scontri, ve ne furono tanti prima e ci sono state molte variabili dopo. Cioè, quasi tutte le eresie, per esempio, che c'è stato del cristianesimo, sono eresie che ci appartengono. Cioè, è il respiro di libertà che cercava di aprirsi dei varchi nei dogmi cristiani. Questo è il senso fondamentale dell'eresia. E per cui noi sappiamo benissimo che non è avvenuto tutto in un istante, che è avvenuto nell'arco di 700-800 anni, 1000 anni, che le cose sono riprodotte in modo estremamente articolato e così via. Però quello che a noi ci interessa è la contrapposizione fra pulsione di vita con la pulsione di morte. Cioè il desiderio di sottomettere il cristianesimo, il senso del cristianesimo, quando noi diciamo è cristiano questo, significa che è una cosa che sottomette, cioè ormai l'uso del termine cristiano è sinonimo di sottomissione, e mentre invece pagano diventa sinonimo di libertà dell'individuo, di espansione dell'individuo nel circostante. Pertanto io so benissimo che nei cristiani ci sono molte relazioni dialettiche, si scontrano, si scannano. Cioè io per esempio rivendico come patrimonio mio Wirkleft e House, che fu bruciato per le tesi di Wirkleft, è una cosa che mi appartiene, perché appartiene al respiro della libertà. Dopo sono cristiani, indubbiamente, cioè io non seguirei mai gli insegnamenti di Wyclef e di Hus, perché in effetti sono cristiani, ma la forza di libertà in loro era talmente forte, talmente grande, che io non posso non considerarli parte del mio cammino, anche se sono dei cristiani. Per cui anche nel cristianesimo io individuo queste cose, come individuo tutta la ferocia di sottomissione che si è espressa continuamente, cioè è stata sistematica, non è stato beh qua non facciamo e la facciamo. Cioè ricordiamoci che se i paesi nordici sono figli della riforma protestante, l'Italia, la Spagna sono figli dell'Inquisizione. Se noi abbiamo ancora il sistema giuridico che è una derivazione del sistema giuridico dell'Inquisizione, cioè non dimentichiamoci questo, che è durissimo, però in Italia e la Spagna sono figli dell'Inquisizione. Vediamo una telefonata. Pronto? Ciao.
Sono Mustafa. Ascoltami. Volevo chiedere come mai il paganesimo viene sconfitto da queste religioni che sappiamo che non sono altro che come si dice, opium per la gente.
Sì.
Come mai il paganesimo viene sconfitto? La gente va verso religione.
Va verso il monoteismo.
Sì, sì, monoteismo. Sì.
Va bene. Ci ascolti per telefono o vuoi risposta subito? Cioè, ci ascolti per radio o ti rispondi?
No, ascolto al telefono.
Ok, niente, per noi è questo il problema. Prima di tutto l'essenza del paganesimo era stata sconfitta un po' alla volta, cioè prima dell'arrivo del monoteismo il paganesimo come religione era stata sconfitta dall'imperatore romano. Cioè l'imperatore romano, proclamandosi uomo Dio, ha cominciato a distruggere la forza del paganesimo. Quando è arrivato il monoteismo non ha fatto altro che dimostrare all'imperatore come fosse più comodo per lui, per gestire i suoi schiavi, diventare emanazione del Dio, cioè l'imperatore come emanazione del Dio, per mettere in ginocchio tutti gli esseri umani. Questo, e gli esseri umani sono stati convertiti a mo' di leggi, a mo' di taglio di mani, a mo' di taglio di teste, a mo' di immiserimento. Noi abbiamo tutta una serie di leggi per cui a un certo punto un pagano non ha diritto ad ereditare, non ha diritto ad aver soldi, non ha diritto a proprietà terriere, viene messo a morte finché verrà bruciato.
Sì, il problema fondamentale, il problema è questo qua, che il paganesimo e il politeismo sono una religiosità, il monoteismo è una religione, cioè nel senso che richiede il monoteismo una struttura di gerarchia, di organizzazione, cosa che il paganesimo non ha mai avuto. Di conseguenza, riuscendo ad organizzarsi, ha la possibilità di intervenire e di combattere, proprio perché è più vincolato. Questo qua proprio viene fatto, però il paganesimo non è mai stato sconfitto, proprio perché, per far citare un esempio, in Arabia Saudita, l'ho citato altre volte, ad esempio alla Mecca c'è la polizia saudita che impedisce ai fedeli di toccare la casa di Maometto, perché viene considerato un discorso di paganesimo. Cioè, tutto questo qua proprio dimostra che, per quanto sia stato, diciamo, sconfitto apparentemente, il paganesimo non è sconfitto totalmente. Ha perso delle battaglie, ma non sta perdendo la guerra.
È stato sconfitto socialmente e militarmente, ma non religiosamente.
Cioè, come voi spiegate, paganesimo mi sembra più che sia una religione, una filosofia di vita.
Anche?
Sì, può essere tante
non
cose.
Come ascoltato qualche volta,
sì.
Non è come religione cristiano, religione, non è come Islam, non è come...
Certo.
Per questo dico... per esempio paragonando su dal punto di vista di quantità, no?
Sì.
Religiosi nel mondo sono molto di più rispetto ai pagani.
Sì.
Almeno Per questo dico, è sconfitto come mai viene sconfitto così facilmente se...
Non è stato sconfitto facilmente, se vuoi lavorare ti fai religioso, o se tu non vuoi, se tu non ti fai religioso non lavori. Mi diceva mia figlia, per esempio, che nel 1614 circa i portoghesi tentarono di commercializzare col Giappone e vennero cacciati via dai giapponesi, che gli preferivano commerciare con gli olandesi, perché mentre gli olandesi si limitavano a commerciare, i portoghesi volevano portare il cristianesimo. Se i portoghesi fossero stati un po' più potenti, un po' più forti militarmente, avrebbero imposto ai giapponesi di diventare cattolici. Se i giapponesi volevano mangiare, si facevano cattolici, se no li avrebbero ammazzati o li avrebbero impoveriti, come hanno fatto con l'Angola e col Mozambico.
Sì, c'è da considerare anche ad esempio un problema, ad esempio, il paganesimo difficilmente può rinunciare a delle cose per pur di accettare il monoteismo. Io faccio un esempio: in Iran esisteva una minoranza di seguaci di Zarathustra, i parsi come vengono chiamati,
sì.
E questi avevano il problema, ad esempio, di convivere con la legge musulmana. Ad esempio, per i musulmani è un reato, ad esempio, distruggere il corpo, toccare il corpo. Per i parsi era obbligatorio che i loro corpi venissero esposti nelle torri nere e che gli avvoltoi mangiassero questi corpi.
Sì.
Logicamente questo crea un contrasto fondamentale con quanto riguarda la minoranza di tipo pagano e la maggioranza di tipo monoteista. Perché il pagano può dire: tu, va bene, vuoi che i tuoi corpi vengano rispettati, io non ho problema a riconoscerlo. Però il monoteista, avendo una visione più rigida, dice: io non posso permettere che tu faccia questo tipo di rituali. Noi ad esempio abbiamo il caso del Pakistan, dove esiste una minoranza che sono appunto i Kalash. I Kalash ad esempio hanno sempre combattuto proprio contro, ad esempio, le presenze musulmane, però... difatti i musulmani li chiamavano terra degli infedeli. Quando li hanno attaccati e ne hanno distrutto la maggioranza, li hanno chiamato Nuristan, terra della luce, proprio perché li avevano distrutti, perché erano pagani. Cioè, i pagani possono lasciare i monoteisti vivere, i monoteisti hanno più problemi di questo tipo. Cioè, il fatto stesso, ad esempio, anche noi vediamo nell'Islam la cosiddetta pietra nera che viene venerata appunto alla Mecca. La pietra nera viene venerata, però cosa succede? Il problema dice: la pietra arrivata sulla terra era bianca, poi per il peccato degli uomini si è stata compromessa. Però ricordiamo che ad esempio anche a Roma c'era il lapis niger, che era la pietra nera che veniva venerata, però il fatto che fosse nera non veniva attribuita alle azioni degli uomini. Cioè, noi abbiamo ad esempio nel monoteismo, fatto di attualità, il Papa dice: non c'era più il diluvio, perché mi ha telefonato Dio, mi ha detto che io non farò più il diluvio. Cioè, queste cose non esistono. Però il politeismo può accettare che ci siano queste affermazioni che possono sembrare anche assurde. Il monoteismo non può permettere che esista il paganesimo. Cioè, il problema che hanno avuto tutte le minoranze pagane sono proprio questo: dire: io posso permettere a te di fare quello che vuoi se tu rispetti la mia vita. Ma il monoteista non può dire: non posso permettere che tu faccia quello che vuoi, perché lo reputa in peccato, di conseguenza fa le guerre santi.
Scusa, possiamo fare un esempio molto più semplice, no? Sei sempre in linea?
Sì.
C'è lo scontro fra abortisti e antiabortisti, no?
Sì.
Scontro in Italia, in America addirittura più forte, più violento. Cioè, quelli che dicono: voglio l'aborto libero, dicono: ognuno è libero di scegliere, d'accordo? Quelli che invece non vogliono l'aborto, sono contro l'aborto, dicono: tu non devi abortire. Cioè, non dicono: io non devo abortire. Allora, da un lato abbiamo chi dice: lasciamo libertà alle persone di scegliere, e lasciano libertà soggettiva. Dall'altro lato invece c'è chi dice: no, tu devi fare quello che voglio io. Cioè, se fosse una fede vera, cioè se fosse effettivamente una fede naturale, non sarebbe bisogno di imporre. Sarebbe normale non imporre, perché la scelta sarebbe soggettiva. Invece, siccome sono scelte spesso innaturali, è necessario imporre con la violenza certi comportamenti. Questo fa il monoteismo. Non può essere fatto dal paganesimo. Allora, cosa succede? Che il monoteismo ha un esercito, e il paganesimo non ha mai avuto un esercito.
Vedi, il problema è poi che il monoteismo sarà sconfitto, è questo qua, cioè che la vita è talmente dinamica che il monoteismo non potrà mai imbrigliarla. Ti faccio un esempio abbastanza anche stupido. In Arabia Saudita c'è ad esempio c'è il discorso per i ladri, il taglio della mano. Benissimo, adesso con le tecniche di microchirurgia possono essere attaccate le mani. Ci sono delle grosse discussioni a livello teologico per dire fa, possiamo permettere che dopo che al ladro venga tagliata la mano, gli ortopedi si possono riattaccare? Cioè, questo vedi, essendo una religione rigida, il monoteismo, sia il cristianesimo, sia l'ebraismo, sia l'islam, ha l'impossibilità di confrontarsi con la vita. Cioè, e difatti in Arabia Saudita fa, va bene, ai ladri tagliamo la mano, bene, e poi due ore dopo gli ortopedici li riattaccano. Non so se ha reso, cioè, per il paganesimo questo problema non si pone.
Mustafa, ti abbiamo soddisfatto o vuoi ancora?
No, ho capito. Siccome io non credo a nessuna religione,
sì?
Questo volevo sapere la necessità di credere a un Dio o a cinque dei, da dove viene? Perché dobbiamo credere per forza a una cosa che non c'è?
Ho capito. Però poi, l'albero c'è?
Sì, l'albero...
Ha la mia stessa sostanza all'interno, no?
Sì, c'è l'albero è una cosa reale che esiste, lo vediamo, lo sentiamo.
Sì.
Quindi albero non è rappresentante di una, come dite voi, divinità.
Però è una divinità in sé. Cioè quello che noi diciamo...
Sì, possiamo chiamarlo così, ma non è che è venuto creato da un...
Ma noi diciamo che non ci si può mettere in ginocchio davanti a nessuno, perché non esiste qualcuno da mettersi in ginocchio. Però le relazioni fra i viventi sono relazioni fra divini.
Va bene, ci sentiamo dopo.
D'accordo.
Ciao.
Grazie, ciao. No, difatti, il nostro ascoltatore, esiste un esempio anche nell'Islam, delle minoranze che proprio si rifanno al paganesimo. Ad esempio esiste in Iraq, esistono la minoranza ad esempio degli Yazidi, gli adoratori del diavolo. Esistono ad esempio delle minoranze tipo anche i Maroniti nel Libano, noi i Maroniti, i Drusi, esistono ad esempio in Siria gli Alawiti, che sono altre che hanno sono religioni musulmane che hanno avuto la necessità di essere diverse dall'Islam per recuperare le tracce appunto di paganesimo. Infatti, ad esempio, un'opera che noi facciamo proprio per cercare anche il contatto con queste minoranze religiose che sono sopravvissute nonostante tutto.
Ciao. Siccome mi sono in ascolto, sono da Mestre.
Sì.
E giovedì passato avevi parlato di sogni, vero?
Sì.
Ecco. Mi sento piano.
Sì, sì.
Ecco.
Non so.
Non può dare insieme a spiegarmi un sogno. Sto fuori fase.
Io se vuoi ti do qualche spiegazione, però noi non facciamo interpretazione dei sogni.
Sì, no, ma so che vi spiega giovedì qualche cosa. Cose che vuol dire, insomma.
Posso darti le mie impressioni, va bene?
Sì, posso dire una cosa breve.
Sì.
Mi sei 2 anni che manca mia mamma. E mi assogno sempre che ho il letto con me, che dice che era freddo, che ho da riscaldarla. Ecco, questo. E mi sveglio sempre con terrore.
Allora, fai una cosa. Quando sogni tua madre, gli dai 2 bei calci. Perché probabilmente tua madre ha tentato di renderti dipendente.
Ho capito.
Merita qualche calcione probabilmente. Questo è l'unico consiglio che ti posso dare.
Perché mi avevo sempre paura delle mamme.
Immagino, ho capito questo.
Ecco.
Devi imparare a prenderla a calci.
Va bene.
Prego.
Grazie, sa. Scusi.
No, niente, nessun problema. È che noi non facciamo l'interpretazione dei sogni, però è problematico chiedere la spiegazione. Pronto.
Allora è arrivato Mario.
Ci lascia qualche minuto, non c'è problema.
Insomma. In tempo.
Sì, c'è un'altra telefonata.
Pronto?
Gamma.
Sì?
Che c'è Franco, per favore?
No, dovrebbe chiamare l'altro numero.
Giorno. Pronto?
Sì.
L'altro numero.
L'altro.
700. Pronto. 777.
Sì. Speriamo che abbia capito. Comunque ci deve essere una telefonata.
No. Niente.
Sì, beh. Sì, ci sono alcuni ascoltatori che logicamente avrebbero bisogno di spiegazioni più lunghe alle loro domande, perché hanno posto delle domande molto interessanti. Esiste una cosa che è fondamentale, che volevo rispondere anche a Flavio. Il discorso della colpa, lui dice che non è possibile attribuire alcune intenzioni che noi facciamo al monoteismo. Questa è un'astuzia, nel senso di dire il monoteismo cristiano lo salviamo, l'errore lo andiamo sempre a attribuire alle persone. E in questa maniera noi permettiamo che una struttura di dominio possa perpetrarsi nei secoli e riesca a condizionare le persone, perché non attribuiamo mai l'errore o il danno alla religione stessa, ma lo andiamo a attribuire ai suoi esecutori. La cosa non è così, gli esecutori hanno sempre agito e hanno sempre agito per nome della divinità e rappresentano la divinità.
Buongiorno.
Che io a linea o cosa? Che prima mi ha risposto ma non risponde nessuno.
Cerca Franco, no?
Buongiorno.
Buongiorno.
Sta cercando Franco? Deve telefonare all'altro numero.
Quale numero?
700-777.
700?
777.
Risulta sempre occupare.
Provi ancora.
Insista. Sì, molto allora proseguiamo col discorso. Difatti alcuni autori, cito ad esempio Spengler, diceva che i teologi sono i figaro del cristianesimo, cioè intervengono in qualsiasi momento per tappare qualsiasi falla che si possa presentare, proprio per servire in maniera proprio stupida e schiava una divinità che è tirannica. Dico, ma noi dobbiamo sempre capire che quello che avviene non avviene perché le persone sbagliano nel monoteismo, sbagliano perché la loro divinità è errata, anche perché la loro divinità, essendo esterna, può essere sempre salvata. Sì, sì.
Telefonata, ultimissima, brevissima. Pronto?
Ciao Marco, se puoi essere
brevissimo, volevo dire se avete sentito l'altra settimana il Papa dire che non ci sarà un altro diluvio bis.
Sì, infatti gli ha telefonato Dio.
Insomma, non è che volevo metterla così. No, ma voglio dire, siccome nei testi sacri è scritto che Dio ha detto si è pentito, ha mandato quella volta il diluvio e poi ha detto che non lo manderà più. Però volevo solo far notare una cosa, che Dio aveva mandato il diluvio perché si era pentito di aver creato l'uomo. Beh, è vero sì o no? Almeno da quello che risulta dai testi sacri. E allora dico, non è che è cambiato molto, no? Quindi... Dio che presentano i cristiani come amore, insomma, e poi lo troviamo scritto almeno nel modo in cui agisce, in un modo che è abbastanza contraddittorio, no? Certo. E adesso come fa a sapere il Papa che Dio non manderà più, perché è scritto anche lì nei testi? Allora no, sai cosa pensavo? Che siccome adesso i geologi e anche gli scienziati hanno previsto che innalzandosi di qualche mezzo grado, un grado, il clima medio della Terra c'è una crepa grossissima, non so se è il polo sud, credo.
Sì, polo sud, sì.
Che se per caso si stacca con tutta quella massa di ghiaccio e poi si scioglie, diciamo probabilmente il livello di mare è destinato ad alzarsi, no?
Infatti.
Ecco, e allora probabilmente tantissime città andranno sotto acqua, ecco, è quello che probabilmente loro si distaccheranno dal fatto che se no, insomma, la gente poi se la prende con Dio, no? Che è Dio che manda il diluvio.
Infatti.
È tutto qua, ecco, volevo sapere se anche voi avete...
Sì, abbiamo sentito la notizia. Sentito. Probabilmente Dio si è trovato un idraulico e ha tappato alcune falle che aveva. Purtroppo queste falle non sono solo sull'acqua, ma le ha soprattutto sulla sua testa, sulle sue idee. Bisogna appunto tappare le falle che sono nella testa di queste persone.
Ancora una volta mi sembra che Dio è una cosa loro e anche i testi sacri lo stesso, insomma, loro li tirano come il chewing gum, seconda di come gli va bene, però noi non siamo... assolutamente mai autorizzati né a mettere in discussione né a fare critiche alla parola di Dio. Vabbè,
ciao, grazie Marco. Non prendiamo più telefonate, chiaramente abbiamo finito. Mario è qui che preme le spalle, ci sta per bastonare con una...